se pronuncio la parola disorientamento, quali pensieri vi si intrecciano nella mente? E ho percepito questo atteggiamento, questo sentimento un po' di tempo fa nell'ascoltare, chiamiamola parola testimonianza, chiamiamola condivisione, di alcuni giovani che esprimevano il loro stato d'animo nel contesto generale che si sta vivendo e in quello un po' più particolare. E ciascuno con accenti diversi condivideva proprio il proprio stato d'animo così, e mi sembra che il filo conduttore di quello che loro sentivano, manifestavano, fosse, si potesse racchiudere nella parola disorientamento. E questo risale a qualche mese fa. E riflettendo su questo mi è venuto proprio in mente di collegare la parola disorientamento con il Salmo 1. E quindi vi condivido un po' le mie riflessioni maturate in questo periodo. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospera. Non così gli empi, anzi sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Le mie considerazioni che ho in cuore condividervi si fermano ai primi tre versi. Beato l'uomo. È un azzardo promettere felicità. Si può illudere l'uomo con un ideale irraggiungibile? No. Qui siamo davanti a una meravigliosa promessa di Dio, perché Lui desidera, direi sogna, di rendere e di vedere l'uomo felice qui e ora. Non stiamo parlando dei tempi futuri, il Salmo parla di qui e ora. E per questo Dio ha un suo progetto. Beato l'uomo che. Questa affermazione che introduce, come abbiamo visto e come è stato già ricordato, il primo Salmo, ci permette di entrare con il giusto spirito nell'affascinante mondo dei Salmi. E ne rappresenta il filo conduttore. È un'affermazione che la troviamo ripetuta almeno una trentina di volte in altrettanti Salmi e anche Proverbi. Stiamo parlando di un libro, il Salterio, la raccolta dei Salmi, incredibilmente umano, perché rispecchia i modi, i sentimenti della nostra anima, dalla gioia alla disperazione, dallo sconforto alla fiducia, dalla delusione alla speranza, non trascurano nulla. E questo filo conduttore esce dai confini del Salterio e prelude alle parole di Gesù quando parlerà a proposito dell'essere beati, un filo conduttore che lega. Ma il bello è che la promessa di Dio quindi il suo progetto per l'uomo non si ferma. Beato l'uomo che, ma al versetto 3, Dio completa la sua promessa. Beato l'uomo che, perché egli sarà. Sappiamo che Dio mantiene puntualmente le sue promesse, ma dobbiamo saper riconoscere quelle il cui adempimento dipende da come noi rispondiamo ai suoi inviti. Il progetto di Dio, cioè la promessa di una vera e piena felicità intesa secondo i suoi parametri, va ben oltre i ristretti confini della nostra mente, e le sue promesse sono per lui un impegno. Esattamente. Il nostro Dio è un Dio che si impegna per noi. Trovo questo straordinario. Non c'è calcolo. Dio non cerca un tornaconto. Non è un ti do se tu mi dai. Dio si manifesta e ci circonda con la sua bontà per farci toccare i benefici del suo amore, della sua grazia, delle sue benedizioni, delle sue promesse, dei suoi scopi in tutte le circostanze della nostra vita, anche quelle più difficili. Dio vuole farci star bene. Mi rendo conto che è un'affermazione a volte difficile da assimilare. Eppure questo salmo afferma che Dio ha a cuore la nostra felicità. E sapete perché? Perché questo è ciò che lo rende felice. Abbiamo mai più pensato alla felicità di Dio? Noi ci preoccupiamo della nostra. Ma qual è la felicità di Dio? Beato indica dunque un essere grandemente felice, e chi non vorrebbe esserlo? Ma con questo Dio lancia un richiamo alla nostra coscienza. Ci invita a guardarci dentro per verificare quali siano i fondamenti, i presupposti sui quali ciascuno di noi fonda il proprio percorso di vita. Quei presupposti che ne orienteranno e ne dirigeranno il cammino. Dio vuole dirmi, dirti, vuole convincermi, convincerti che l'unica fonte dove abbeverarsi per questo essere beato è la verità divina, versetto 2, che ha il compito di informare e formare, che offre il benefico effetto di essere come, versetto 3, e di far parte dell'assemblea dei giusti, versetto 5. A questo punto potremmo aspettarci che il salmista ci indichi che cosa fare per ottenere i benefici di questa promessa di beatitudine. No, ci delude. Comincia col dirci ciò che non bisogna. Perché? Per mettere in un contenitore già pieno qualcosa di nuovo, occorre prima svuotarlo del vecchio contenuto, ripulirlo, magari straschiare i depositi incrostati nel fondo, sanificarlo, per usare un termine oggi consueto. La realtà del peccato di ribellione a Dio che tutti ci accomuna ci spinge a fare ciò che non dovremmo. Basta pensare ai 10 comandamenti: non, 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 non. E ne deriva che dobbiamo quindi essere sempre coscienti del nostro stato naturale davanti a Dio e di ciò che occorre venga spazzato via. Stiamo parlando della liberazione dalla schiavitù del peccato, che ci porta a fare ciò che non dobbiamo. Liberazione che si ottiene solo con la fede in Cristo, cose che sappiamo, ma che è sempre bene ricordare, grazie al suo sacrificio in croce. Lo Spirito Santo è il solo e il vero detergente che, lavorando nella nostra mente, la ripulisce per renderla in grado di ospitare il nuovo contenuto, un contenuto che non si deteriora. Ma la strada per la felicità di cui Dio parla non è facile, lineare, né sgombra di pericoli e di fascinazioni, false promesse. Il Salmo ce lo racconta mostrando un crescendo di rischi. Beato l'uomo che non cammina, non si ferma, non si siede. Ma sono tre azioni consuete, quotidiane, che fanno parte della nostra vita. Qui indicano una progressione relazionale. E le progressioni relazionali possono essere negative o positive. Che cos'è che le fa essere negative o positive? Il salmista lo cita. Con chi? È questo che determina la positività o la negatività di una progressione relazionale. È qui che ruota il senso di ciò che il Salmo afferma. Troviamo che al camminare con iniziale fa seguito un rallentamento provocato dalla ricerca di consiglieri sbagliati. Il fermarsi con rappresenta l'interesse a loro rivolto, la condivisione dei pareri che vengono espressi. Il sedersi con manifesta la partecipazione, il seguirne la strada. Ciò fa venire in mente l'esortazione di Paolo quando scrive agli Efesi: non partecipate alle opere infruttuose del tempo. Se il cammino verso la felicità richiede tempi lunghi, fatti di disciplina, di perseveranza, di fedeltà al progetto di Dio, la seduzione in tutte le sue forme arriva con un rapido crescendo di sempre maggiori coinvolgimenti. La incontri, ci cammini insieme, ti fermi a considerare le sue proposte, ti siedi per diventarne partecipe. È la via buona e giusta che Dio ha pensato per te, svanisce dal tuo orizzonte. In contrapposizione a questa sequenza negativa, trovo un bel esempio, e istruttivo anche, di progressione relazionale positiva, come è descritta in Luca 24, dove si parla dei discepoli sulla via di Emmaus. E cosa c'entra? Camminando, questi due discepoli conversano sui loro dilemmi. Sono amareggiati, sono disorientati. Si chiedono l'un l'altro come interpretare gli avvenimenti. E adesso cosa facciamo? Da che parte andiamo? Gesù, quasi di nascosto, compare, li affianca e si mette a camminare, così viene detto, con loro, ben attento ai loro discorsi. Questo mi fa pensare che Gesù rivolge sempre la sua attenzione verso chi, per qualunque ragione, ha il suo pensiero e la sua ricerca orientati anche solo timidamente o confusamente verso di lui. Pensiamo ad esempio a Zaccheo o all'Etiope, a cui si è affiancato Filippo, o il centurione Cornelio, sono solo alcuni esempi. A un certo punto Gesù rivolge loro una domanda strana e si fermano, sorpresi, parlano con lui, gli aprono il cuore, manifestano la loro tristezza, i loro pesi, le loro delusioni e ascoltano ciò che Gesù ha da dire. Pian piano il loro spento ardore si riaccende. Ospitano Gesù, gli dicono fermati con noi, e si siedono con lui a tavola. Lo ascoltano finché arriva il momento in cui i loro occhi si aprono e possono così dichiarare: il Signore è veramente vivente. Finisce lì? Un bel episodio? No, perché ciò trasformerà la loro vita, dissiperà ogni disorientamento e darà loro una nuova visione, un nuovo scopo, una nuova direzione. La delusione lascia il posto alla gioia, beato. Una perla della saggezza popolare dice: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Conosciamo bene. In altre parole, quali sono le tue frequentazioni? Ma andando oltre, che influenza hanno sulla tua mente, sulla tua personalità, sul tuo pensiero? E che direzione danno alla tua vita? Il salmista indica chi sono coloro con i quali non compiere queste azioni: gli empi, i peccatori, gli schernitori. Il male, qualunque ne sia la forma, si nasconde spesso dietro il volto di certe amicizie o di certe ideologie che possono attirarci. Le scorgiamo da lontano, gli passiamo accanto, le troviamo interessanti, forse persino affascinanti, e così gli andiamo incontro. E invece di cambiare strada, poi fuggire, ci accostiamo ad esse, le coltiviamo, convinti come siamo della nostra presunzione di saper sempre tenere sotto controllo le situazioni. Ci fermiamo così ad ascoltare, a recepire i loro consigli astuti, e quasi senza che ce ne accorgiamo ne diventiamo complici, in una comunione sempre più profonda, finché ci sediamo alla loro mensa e il loro pane diventa il nostro pane. camminare con. È una realtà. Il bisogno che tutti abbiamo di consultarci, di consigliarci, di fare affidamento su, non c'è nulla di male in questo, anzi, si tratta di sapere a chi ci si rivolge, che valore si dà a questa persona o a questa ideologia, a ciò che essa rappresenta, quali ne sono i fondamenti, quanto siano affidabili. Ma quali sono le caratteristiche di questi personaggi da cui siamo chiamati a prendere le distanze? Sarebbe interessante approfondire questo argomento, ma mi dilungherei troppo. Possiamo comunque riconoscerli in coloro che, rifiutando Dio o rinnegandolo o distorcendone o mascherandone gli insegnamenti o sostituendoli con il proprio modo di essere e di ragionare, pensano, agiscono e vivono in palese opposizione alle vie e ai pensieri di Dio. È così che i loro ragionamenti possono creare disorientamento. Ne consegue che chi cammina secondo il consiglio degli empi non si troverà mai a percorrere le vie di Dio, avendo intrapreso un cammino opposto. Fermarsi conta. Dal camminare, cioè dall'accogliere il consiglio degli empi, si passa ora alla condivisione, che apre la porta all'adeguarsi a determinati comportamenti ed azioni. Se prima era ancora possibile discernere e decidere con chi camminare, una volta presa una direzione, sarà sempre più difficile riconoscere i tranelli nei quali possiamo cadere. Questo si ferma con, richiama l'opposta esortazione di Paolo a fuggire, citata in più occasioni. Sedersi con, questa progressione porta infine a fare proprie, a radicare in noi le indicazioni e i ragionamenti di coloro dai quali dovremmo invece prendere le distanze. Il versetto 2 è la perla di questo salmo. Beh, non è solo questa. E inizia con un bellissimo e confortante ma. Quando leggete la Bibbia, prestate sempre molta, ma molta attenzione a questa congiunzione avversativa, che proprio in questo caso costituisce una questione di vita o di morte. Il diletto, il piacere, il desiderio, ciò che crea viva e gradevole soddisfazione, ciò che non vedo l'ora di fare. Riferito alla parola. Nella legge. Non vediamola la legge come una schiavitù, essere sotto la legge, o come una sequenza di regole o di divieti che ci sono imposti. Non sta parlando di questo. Qui dobbiamo intendere quello che Paolo chiamerà tutto il consiglio di Dio. Cioè il suo pensiero, le sue vie, i suoi insegnamenti, vale a dire il suo punto di vista sulla nostra vita. Il confronto è quindi sempre orientato sul pensiero e sulla mente e sul conflitto tra la mente di Dio e la mente naturale dell'uomo, quel contenitore che ha sempre bisogno di essere svuotato, sanificato e riempito per mezzo dello Spirito Santo. Medita. Viviamo l'epoca della fretta, del subito, della superficialità, ma anche dell'uso riduttivo e distorto delle parole, a cui spesso vengono associati significati che ci fanno dimenticare quale sia quello vero e il suo valore. Abbiamo quindi, a proposito del medita, abbiamo la meditazione trascendentale come dottrina spirituale nelle sue varie forme. Per definire l'eccellenza di un prodotto è stato inventato il termine vino da meditazione. Sapete che c'è una forma di meditazione per dormire? Ma forse lo sapete che c'è una forma di meditazione per dormire con gli angeli. Meditazione. E ci sarebbe da andare avanti. Non voglio essere giudice, mi guardo bene, però nel nostro ambiente si usa dire portare una meditazione per indicare il condividere qualche pensiero che si è tratto da un passo della parola. Mi sembra una definizione un po' superficiale. Il rischio è che sull'onda di tutte queste distorsioni anche noi come cristiani possiamo allontanare da noi il profondo valore che ha la meditazione della parola, sulla parola e i suoi benefici. Credo che quanto Paolo scrive ai Colossesi si inserisca a pieno titolo in questo contesto. La parola di Cristo abiti, indica una permanenza, non una occasionalità. Abiti in voi, è bella la parola antica, doviziosamente, abbondantemente. Meditare e quindi esaminare con grande attenzione, considerare a lungo e profondamente. Il meditare va ben oltre il leggere, lo studiare, la Bibbia, che sono passi indispensabili per nutrire la meditazione. La meditazione non è un vago esercizio intellettuale. Comporta il fermarsi a riflettere, l'immergersi con la mente e con il cuore. Il confrontarsi ponendosi delle domande su ciò che si sta meditando. Il pregare in modo specifico, richiedendo la guida dello Spirito Santo per capire il pensiero di Dio, per poterne comprendere gli insegnamenti e trarne la guida di cui necessitiamo. Ma la meditazione può anche arricchirsi tramite il confronto di cui abbiamo bisogno, confronto con altre persone. Persone di cui abbiamo piena certezza e ben fondata fiducia e che quindi possono realmente aiutarci in questo, in ogni ambito della vita, su ogni tematica. Su ogni realtà che affrontiamo, che dobbiamo affrontare e che quindi ci possono aiutare in questo. E chi possono essere questi? Credenti? Non credenti? Ci sarebbe molto da dire anche su questo punto, ma mi limito a richiamare le parole dell'Apostolo Paolo, che trovo ben calzanti al contesto, lasciando poi a ciascuno le proprie valutazioni. Nella prima epistola ai Corinzi, Paolo scrive: Vi ho scritto nella mia epistola di non immischiarvi con i fornicatori, ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, con gli avari o con i ladri o con gli idolatri, coloro che seguono ideologie estranee al pensiero di Dio, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore o un avaro o un idolatra o un oltraggiatore o un ubriacone o un ladro. Con un tale non dovete neppure mangiare. Occorre stare bene attenti a non creare con superficialità le nostre categorie, dove da una parte definiamo i buoni e dall'altra i cattivi, sulla base di parametri a volte discutibili. Giorno e notte. E quando dormiamo? Non si tratta di adempiere a un dovere del buon credente. A volte ci sentiamo, lo confessiamo, lo confesso, sentiamo un po' in colpa quando ci rendiamo conto che stiamo un po' trascurando la lettura e lo studio della Bibbia. La felicità che Dio promette richiede la nostra fedeltà al suo progetto, che è un lungo cammino fatto di un ascolto costante, continuativo, attento, che alimenta la riflessione e la meditazione che lo accompagna. E questa continuità che viene simboleggiata dall'affermazione giorno e notte. La continuità. È solo così che ci si può radicare nel buon terreno fino a scoprirsi albero rigoglioso. Trovo appropriato a questo proposito citare un antico proverbio cinese, perché al di là della loro religiosità sono ricchi di saggezza. Anche un albero con un tronco così grande da non riuscire ad abbracciarlo ha avuto inizio da un delicato germoglio. Dal versetto 3, egli sarà. Rileviamo come Dio rinnova e amplia la sua promessa di felicità con una ricompensa. Quando dice egli sarà, io lo leggo come una ricompensa di ciò che abbiamo visto prima. Una ricompensa che è una conseguenza, ma è una ricompensa di Dio. Dio sta dicendo: io ti renderò come un albero piantato. Le radici ben salde e ben affondate nel terreno rappresentano la realtà del luogo, del tempo e del contesto in cui vivo oggi, dove Dio mi ha messo. E sono quindi indice di stabilità. La vicinanza dei ruscelli sono indice della necessità di nutrimento continuo e fresco. Il fogliame sempreverde che non appassisce è indice di rigogliosità. Il prosperare è indice di successo secondo i parametri e i piani di Dio e non secondo quelli umani, che si manifesta sul piano spirituale, morale, intellettuale, relazionale. Dare frutto ad ogni stagione della vita è indice di fertilità e ci ricorda che ogni stagione della vita vissuta con Dio produce un frutto benedetto e di benedizione. per concludere queste riflessioni e richiamare la promessa di felicità da cui siamo partiti, leggo delle bellissime parole del Salmo 28. Il Signore mi ha ricompensato secondo la mia giustizia. Mi ha reso secondo la purezza delle mie mani, poiché ho osservato le vie del Signore, poiché ho tenuto le sue leggi davanti a me e non ho rifiutato i suoi precetti. Che ciascuno di noi possa sinceramente fare proprie queste meravigliose parole di Davide, dove non c'è né orgoglio, né presunzione, né arroganza, ma solo la consapevolezza dell'immensa grazia e misericordia di Dio che accompagnano la nostra ubbidienza e la nostra fedeltà al suo progetto di felicità. Beato l'uomo che vive.